Molto, molto bene, ti ringrazio. Antonella Ninci, Antonella avvocato e presidente del Comitato Unico di Garanzia INAIL e Comitato di Coordinamento del Forum dei CUG. Ecco, la sperimentazione della pubblica amministrazione evidentemente deve, può e deve trovare nei Comitati Unici di Garanzia un attore importante. Sono dati diversi stimoli su quello che può essere il ruolo. A te.
Bene, grazie. E passiamo, non visti i tempi molto stretti, cercherò di essere estremamente sintetica. Anch'io, come Monica, muovevo dallo stesso panorama normativo, no? Partendo dall'articolo 14 della 124 del 2015, che abilita, in qualche modo preabilita, il lavoro agile nella pubblica amministrazione. E saltando, diciamo, per motivi anche contingenti, cercando di andare al cuore del problema, partiamo subito da una domanda, dalla domanda che il professor Corso ha fatto, cioè quale può essere il ruolo che i comitati unici di garanzia hanno nella promozione e nel sostentamento dello smart working, per far sì che si passi in questo, attraverso questo processo virtuoso e necessario, che è quello dalla scrittura della norma alla sua attuazione concreta. È un processo ineludibile che altrimenti rischia di far rimanere lettera morta una norma, per quanto preziosa e pregevole. Sicuramente dobbiamo partire da quello che ci siamo detti finora, da un profondo cambiamento del lavoro pubblico, un cambiamento culturale, un cambiamento tecnologico, un cambiamento organizzativo. In tutto questo, in questo cambiamento, i comitati unici di garanzia possono avere un ruolo fondamentale, un ruolo di stimolo, un ruolo di propositivo, un ruolo di sostegno, un ruolo, diciamo, anche di monitoraggio. Perché i comitati unici di garanzia, questi sconosciuti, beh, forse ora impariamo anche a conoscerli, a valorizzare questo organismo frutto del collegato lavoro del 2010, hanno funzioni importanti che vanno a ripercuotersi fortemente sui tre tipi di innovazione che dobbiamo fare nella pubblica amministrazione, perché hanno funzioni propositive importanti sui piani di azioni positive, sull'analisi e la programmazione degli enti, per la diffusione, le conoscenze, dell'esperienza, che è vero che sono legati ai temi che sono di competenza dei comitati unici di garanzia, ma i comitati hanno un grande contenitore che è quello del benessere organizzativo, all'interno del quale noi riportiamo il contrasto a tutte le forme di discriminazione a partire dal genere, ma che è un veicolo che attraverso l'attenzione alla persona porta avanti sia il benessere organizzativo delle persone e dell'organizzazione, ma con un fine importante esplicito nella legge, che è quello della maggiore produttività ed efficienza delle pubbliche amministrazioni all'interno delle quali i comitati operano. Quindi una chiave di lettura completamente diversa rispetto agli organismi di parità che esistevano in passato e rispetto ai quali, diciamo, ne sono ormai non i successori, ma qualcosa di completamente diverso. Poi hanno funzioni consultive importanti su temi centrali rispetto al lavoro pubblico, la riorganizzazione delle amministrazioni, la formazione, orari, flessibilità, criteri di valutazione, contrattazione integrativa e, ultimo ma non ultimo, hanno funzioni di verifica. Questo vuol dire che possono fare un monitoraggio rispetto alle fasi attuative delle azioni propositive e delle azioni rispetto alle quali è stata chiesta la loro consulenza. Ambito quindi, un ambito che noi osiamo definire strategico e del resto anche nella direttiva assumono un ruolo detto determinante. Vedremo quindi che potranno sostenere fortemente questa riforma e sono degli organismi che sono innovativi di per sé, vorrei dire, lo sono nella loro espressione. Intanto sono presenti in ogni pubblica amministrazione e questo crea di per sé uno stimolo uniforme. Sono paritetici e paritari e anche in ottica di genere. Sono di staff rispetto al vertice amministrativo, hanno le competenze di cui prima vi parlavo, rappresentano le amministrazioni nazionali, cioè quelle più importanti, con tutta una capillare, diciamo, nelle loro complessità, in tutte le professionalità e dislocazioni territoriali. E diciamoci poi, si prendono cura di lavoratrici e lavoratori senza perdere di vista le esigenze dell'amministrazione. Questo è un po', diciamo, la novità, ciò che li fa essere nuovi, contribuiscono all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico. Questa è la chiave di lettura fondamentale. In questo loro contributo diventano un punto di riferimento per l'amministrazione e per il personale. Sono un nodo chiave del quale dobbiamo imparare, lo dico a tutte le amministrazioni devono imparare ad utilizzare uno strumento che hanno un cavallo da corsa, lo devono far correre, non lo possono tenere, diciamo, fermo. Il CUG poi non è nemmeno un organismo autoreferenziale, questa è un'altra importante novità. Nella pubblica amministrazione ci guardiamo molto all'interno, hanno interlocutori interni ma hanno anche interlocutori esterni istituzionalmente previsti, come la consigliera nazionale di parità, ma anche i due dipartimenti di funzione pubblica e pari opportunità, anche attraverso il gruppo di monitoraggio dei comitati unici di garanzia. Quindi possiamo dire che a 6 anni dalla loro prima costituzione cominciano ad essere un importante valore aggiunto e sono un investimento. Quindi attraverso i comitati possiamo avere un contributo importante in tutte quelle, diciamo, fattispecie che sono fondamentali e importanti affinché lo smart working passi dalla teoria ai fatti. E qui ho ricompreso, diciamo, oltre al cambiamento organizzativo e culturale, la sperimentazione, ma anche attraverso la trasparenza nei processi, l'equità e l'etica, il senso di appartenenza, che sono tutti indispensabili affinché i lavoratori possano effettivamente essere liberati dai tempi degli orari di lavoro e dai luoghi della prestazione per poter contribuire invece attivamente all'obiettivo. Sono un supporto ai comitati perché si svolgono le loro attività nei ruoli in cui la dirigenza si deve esprimere affinché questo sia possibile. Tutti gli ambiti di competenza della dirigenza che sono nodali sono anche di competenza dei comitati unici di garanzia. E poi hanno una particolarità perché in questa rivoluzione copernicana che dobbiamo fare, che è quella del cambiamento dell'organizzazione del lavoro pubblico da un lavoro, diciamo, per presenza a un lavoro per obiettivo, possono dare un importante contributo per adeguare i sistemi di monitoraggio e controllo del lavoro. Questo è lo snodo principale, no? Lo snodo che passa attraverso i sistemi di valutazione. Quindi maggiore responsabilità di tutti per arrivare ad un maggiore risultato. I CUG quindi possono contribuire anche all'individuazione di quegli indicatori che sono necessari e imprescindibili perché si possa effettivamente parlare di sistemi di valutazione che tengono conto della performance individuale e organizzativa dei risultati raggiunti. E poi hanno un paio di suggestioni. I comitati unici garanzia redigono ogni anno una relazione sulla condizione del personale. Questo è il luogo del monitoraggio, è il luogo dove noi potremo andare ad indicare quei fattori di benessere o di mancata attuazione del benessere che sono collegati anche all'adozione o alla non adozione di questi strumenti che abbiamo a disposizione. E arrivando per andare in sintesi, quindi che cosa possono fare poi nel concreto? Possono promuovere progetti e questo è fondamentale perché è un ruolo di stimolo. Possono promuovere azioni che contrastino la discriminazione nell'inclusione di tutto il personale in questi progetti, quindi progetti formativi che ricomprendano tutti, adozione di parametri da adottare nel piano della performance, ma anche promuovere azioni di inclusione del personale anziano, per esempio, per superare quelle che sono le differenze legate all'età o alla disabilità, quindi percorsi tesi a superare il digital divide, o promozione di azioni per l'invecchiamento attivo. Tutto questo si sposa benissimo con il lavoro agile. E quindi che cosa invece devono fare le amministrazioni? Devono consultare il comitato quando intervengono su criteri di flessibilità orari, valutazione e contrattazione integrativa, predisporre le circolari affinché questo sia possibile, consultare inserire nel tavolo della progettazione del lavoro agile il comitato e anche nell'adozione del regolamento. E in applicazione del ruolo di verifica i comitati potranno verificare lo stato di attuazione dei progetti, verificare l'impatto che questi progetti hanno sui lavoratori, quindi attraverso quella relazione di cui poc'anzi vi parlavo, relazionare quindi ogni anno al Dipartimento Funzione Pubblica attraverso questi strumenti a loro disposizione. Un attimo solo su questa attenzione, su questa slide, perché qua arriva la vocazione, diciamo, anche INAIL su questo tema, e i CUG, diciamo, sono coinvolti nel sistema della prevenzione in quanto promuovono quella che è la prevenzione anche in ottica di genere, quindi con attenzione a tutte quelle realtà che caratterizzano il lavoro di donne ed uomini e che possono implicare rischi per quanto riguarda la salute. Noi sappiamo, è cosa nota ormai, che la inadeguata conciliazione vita-lavoro può essere causa di stress e come tale la inidonea adozione di strumenti di conciliazione può comportare il provocarsi di malattie professionali dovute a stress o un tasso di maggiori incidenti per infortuni sul lavoro. Questo rappresenta un costo per l'organizzazione, ma io vorrei vedere oggi il lavoro agile da un punto di vista diverso e ulteriore, ed è questo relativamente anche agli infortuni in itinere, tanto ne stiamo discutendo. Io sono convinta, come chi mi ha preceduto, che in realtà non avremo un aggravarsi del premio per gli assicurati, ma potrebbe essere visto il lavoro agile come uno strumento di prevenzione. Noi sappiamo che gli infortuni in itinere, per quanto riguarda le donne, sono per la maggior parte causati dalla disattenzione dovuta ad una fretta, cattiva conciliazione della vita lavorativa e di quella personale, dovuta alla mancata introduzione di strumenti di flessibilità. Se questo lo è, e lo è uno strumento di flessibilità importantissimo, vorrà dire che gli infortuni in itinere su questo versante si avranno sicuramente a diminuire. Nella direttiva abbiamo avuto, diciamo, una parte come riguarda salute e sicurezza, e con questo vado a concludere, perché sicuramente uno strumento è quello anche dell'informativa da dare ai datori di lavoro, nel caso alle pubbliche amministrazioni, formazione, informazione attraverso anche quindi la consegna al lavoratore agile di tutto quello che deve sapere in relazione all'esposizione al rischio. Sul resto stiamo molto riflettendo e costruendo, ma mi sembra, con parametri di concretezza in questo momento e di molta attinenza alla realtà di quella che può essere effettivamente un'esposizione al rischio, ragionando anche al contrario, cioè cosa non si deve fare piuttosto che soltanto quello che si deve fare. Questo è anche un altro modo di vista che abbiamo. E su questo concludo davvero. I comitati unici di garanzia non sono soli, ma hanno costituito una rete. Vi lascio le altre slide, tanto come patrimonio, diciamo, se uno le vuole consultare. No, le sono una rete importante, che è il forum dei comitati unici di garanzia. Quello che non si può fare da soli si può fare in tanti. Siamo diventati una rete importante, 120 amministrazioni pubbliche, rappresentiamo circa 700.000 lavoratori. Credo che possiamo essere un'importante e solida base per la costruzione e la diffusione di una cultura diversa del modo di lavorare pubblico e di aiutare, diciamo, finalmente a liberarsi da certe maglie degli adempimenti che sono ormai decisamente superati. Quindi buon lavoro a tutti.
Grazie,
e buona
Antonella Ninci.